Sono le 18, buonasera, sono Luigi Ambrosio, questo è l'Orizzonte fino alle 19. Le notizie di attualità, i fatti che succedono in questo momento, durante questa ora, e oggi sentirete ce ne sono parecchi, e anche magari qualche approfondimento. E poi alle 20, forse lo sapete, l'Orizzonte delle 20 invece con il tema monografico, l'approfondimento di giornata su quello che noi riteniamo essere la notizia più importante, che oggi inevitabilmente ci riporta a Gaza, visto che i carri armati israeliani sono, possiamo dire, definitivamente entrati a Gaza. Insomma, questa invasione della città preannunciata è cominciata. E allora vediamo da questo punto di vista subito gli aggiornamenti con Sara Milanese in studio. Buonasera Sara.
Buonasera Luigi, a te e anche agli ascoltatori. E le testimonianze che ci arrivano da Gaza City confermano quello che stavi dicendo: i carri armati stanno entrando nei quartieri residenziali della città, in città non arrivano più gli aiuti umanitari, sono stati bloccati anche quelle poche consegne che erano state concesse. Questa è tutta un'operazione che spinge di fatto la popolazione a lasciare la città. Sotto le bombe lo deve fare, però, perché da ieri sera, quando è scattata l'operazione di terra, i bombardamenti sono diventati ancora più frequenti e più violenti, colpiscono gli edifici ancora in piedi della città, anche se sappiamo essere in gran parte distrutta. Poco fa una nota dell'esercito israeliano ha confermato che si stima che 350.000 palestinesi abbiano lasciato Gaza City, ma la città ne conteneva più di un milione, sempre parliamo di stime. Questo vuol dire che appunto in città resistono comunque ancora tantissimi palestinesi. La difficoltà per loro è appunto abbandonare con i pochi mezzi che hanno e con le pochissime prospettive che hanno di trovare un posto dove rifugiarsi, abbandonare appunto anche quelle poche cose che hanno a Gaza City. E di questo ci racconta anche la testimonianza che andremo a sentire, che ci è arrivata dalla striscia, da Khan Yunis, dove c'è Sami Abu Omar tra poco. Io ti aggiorno anche però su un altro paio di aspetti, sì, perché ha parlato anche il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Devo dire che dobbiamo segnalare che di questa operazione su Gaza City è stata condannata da tantissime cancellerie anche europee. Netanyahu va avanti per la sua strada, ha detto che questa sera alle 19:15 italiane dovrebbe esserci una conferenza stampa in cui parlerà anche della situazione economica del paese.
Allora, poi questa conferenza stampa la commentiamo naturalmente nel giornale radio, la commentiamo a partire dalle 20, avremo Anna Momigliano, che è del Corriere della Sera, ci sarà con noi Anna Foa e il deputato del Partito Democratico Paolo Ciani. Adesso invece mi dicevi c'è questa testimonianza di Sami da Khan Yunis,
che racconta soprattutto qual è la situazione per chi cerca di lasciare la città di Gaza City. Ce l'ascoltiamo.
Grazie, Sara Milanese.
Da quasi una settimana sono cominciata lo sfollamento dalla persona, soprattutto da Gaza City verso il sud. Ci sono questi ultimi tre giorni, c'è un sfollamento praticamente molto intenso, soprattutto perché la gente non ce la fa più, perché stanno distruggendo tutta Gaza, sia tutti praticamente i palazzi alti, le case a 5-4 piani, una distruzione totale, e la gente sta facendo tutta la gente via mare, e per questo c'è un traffico enorme. E soprattutto per arrivare fino al sud o a Deir el-Balah, per fare 15 km ci mette minimo 10 ore. Ieri avevo un amico che è partito da casa a mezzogiorno, è arrivato alle 4 del mattino qui a Khan Yunis, praticamente soltanto ha messo tutto questo tempo per arrivarsi soltanto a fare questi 15 km. Poi una cosa terribile è costi di trasporto molto alti. Per avere un camion che porta la tua roba arrivare da Gaza fino a Canyunis costa quasi 1.000 euro. Poi, se non ce l'hai la tenda, devi comprare un'altra tenda che costa altri 1.000 euro. Poi ci sono altre spese per fare un toilet, bisogna scavare la terra, bisogna comprarti una vasca, comprare una turca, praticamente viene un altro costo, circa altri 500 euro. Poi tanta gente, civili che sono scappati dalla casa, soprattutto nei palazzi, quando sono bombardati, sono arrivati senza niente, senza vestiti, senza tutto, praticamente devono comprare tutto, pentole, piatti per cucinare, tutto quanto, la legna, perché non esiste più il gas qui in tutta la striscia di Gaza. Così un sfollamento diventa praticamente una vita molto difficile. Peggio delle tragedie del 1948, perché questa è un'altra tragedia. Con la morte soprattutto, poi ci sparano anche sulla folla che mentre loro arrivavano, scappavano, tutte queste cose. Uno non può stare praticamente bene quando vede tutta questa gente, perché le strade sono strapiene, un traffico enorme, la gente dorme per la strada perché non ci sono posti per arrivare o per mettere la tenda qui al sud, perché sta già pieno. E qui ci troviamo una situazione mai abbiamo vissuto, stiamo un'area soltanto il 10% dalla superficie della striscia di Gaza, circa 36 km, dove ci sono più di 1,5 milioni, poi si arrivano a quelli di Gaza e del nord sono altri circa 800-900, diventa un'area, il 10% della striscia di Gaza, dentro ci saranno 2,2 milioni. Però nello stesso momento ci sono gente che non vogliono lasciare Gaza. Finora sono quelle, secondo statistiche, sono quelle che sono venute al sud, circa 200.000 persone, però è rimasta altre 900.000 persone stanno ancora a Gaza City, perché non vogliono andare via, perché dicono arriviamo lì al sud, non si trova niente. Perché non hanno soldi praticamente per bagarsene, perché non hanno 3.000 euro per viaggiare, per comprare tende, per affittare il terreno, per restarsi. Una situazione drammatica che vive il popolo palestinese, che mai ha vissuto nella sua storia, e nessuno al mondo praticamente ha vissuto questa tragedia che stiamo vivendo, perché c'è un omicidio continuo. C'è anche la fame, è una situazione che si porta praticamente all'esaurimento. Le persone sempre sono tristi, sono arrabbiate, hanno tutte la trauma, sono tutte malate psicologicamente anche perché di quelli che abbiamo vissuto non è facile. Continui un bombardamento, continui morti. Continua la fame, continua il sfollamento, non ce la facciamo più, viviamo in un inferno.
L'orizzonte delle
18 e 9 minuti.
Raindrops are falling on my head, and just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did need some talking.
Questo è il brano di una colonna sonora di uno dei film più famosi di Robert Redford, Butch Cassidy. Robert Redford è morto oggi, aveva 89 anni, è stato un gigante del cinema, è stato anche un simbolo di un'America che forse non c'è più. Buonasera Barbara Sorrentini.
Buonasera.
Eccoti.
Sì, hai messo il brano di un film
Ti sentiamo molto lontana
considerato.
però, Barbara, non so
Ok,
dove tu sia.
adesso mi avvicino. Era
Ok.
il 1969, era George Roy Hill, il regista di questo film, che ha lavorato ancora poi con Robert Redford in altri film, e qui c'era Paul Newman. E per chi si ricorda, quella canzone ha quella scena mitica in bicicletta in cui vanno loro due e insomma, tutti sorridenti in quella storia. Insomma, vabbè, ormai sembrano veramente lontanissime quelle immagini, come sono lontane le immagini di Robert Redford e dei film che ha fatto, dalla Stangata a Corvo Rosso non avrà il mio scalpo, insomma tutti questi film che hanno visto di tutto, dalla politica al crimine, ha fatto di tutto Robert Redford. Ed è difficile parlarne, è molto difficile parlarne.
A cominciare dalla lunghissima filmografia, naturalmente, quanti premi ha vinto in carriera?
Allora, in realtà lui ha vinto, vabbè, l'ultimo che ha vinto alla carriera è stato proprio un leone alla carriera a Venezia nel 2017, poi ha vinto un Oscar alla carriera nel 2002 e poi ha vinto un solo Oscar alla regia per il film Gente Comune, che non so se ricordate, negli anni 80 con Timothy Hutton, e poi c'era Jane Fonda, insomma quella storia pazzesca di una famiglia che a un certo punto perde il figlio in mare, una storia straziante, un film bellissimo, e per quel film ha vinto l'Oscar come miglior film o miglior regia, miglior film. Poi è stato candidato varie volte come attore, come miglior attore, ma non ha vinto altri Oscar, nonostante appunto i film in cui lui ha recitato anche come protagonista, cioè ce li ricordiamo tutti, però sai, insomma, le logiche delle Academy e dei premi sappiamo sempre che vanno un po' a banderuola secondo come tira il vento. Poi certo ricordiamo che Robert Redford è stato uno molto amato sicuramente, un sex symbol sicuramente, ma quello che poi rimane forte di lui è il suo impegno politico, culturale, contro la guerra in Vietnam, per l'ambiente, per il cinema indipendente. Lui ha fondato nel 1990 il Sundance Film Festival, che ancora oggi è un festival prestigiosissimo, per dare voce proprio a quei registi che erano fuori dalle logiche hollywoodiane, quindi fuori dalle majors, dagli studios, che si producevano i film perché erano film necessari. Quando si dice necessari, la parola politica ritorna spesso, perché è una parte centrale di quel cinema americano che ha fatto la differenza tra gli anni 70 e 80, che hanno raccontato quell'America che non funzionava più, quell'America che ancora cercava il sogno americano. Poi lui è l'epoca anche di Kennedy, per cui è uno che ha sempre un po' portato quell'immagine lì in tutto quello che faceva, non solo nel cinema ma anche fuori dal cinema.
Oggi Trump ha detto fu un grande, ricordiamo che cosa disse Redford di Trump. In realtà lo definì un dittatore, quindi insomma sembra un po' una posa quella del Presidente,
sì, esatto,
degli Stati Uniti.
Sì, esatto, c'era stato quel momento lì, infatti, in cui quando è stato rieletto lui proprio ha usato questo termine con grande coraggio. Sappiamo che anche Robert De Niro è uno che è stato molto perseguitato poi da Trump per le cose che ha detto, come Bruce Springsteen, cioè proprio veramente quell'America lì. E Redford si è schierato apertamente contro di lui, come Jane Fonda, come molti di quell'epoca, di quelli che negli anni 70 facevano un cinema e andavano nelle piazze a manifestare perché si fermasse la guerra in Vietnam. E ancora oggi con la stessa forza Jane Fonda va a lottare quando c'è stata tutta la questione di George Floyd, ma anche oggi per un contro Trump. Quindi quella forza, ormai sono rimasti in pochi attori ad avere ancora quella forza, poi c'è chi li segue per fortuna, però questo aspetto qua va sottolineato sempre, perché veramente è l'immagine di un'epoca e di un impegno morale, civile, etico che non è mai stato abbandonato.
Grazie. Barbara Sorrentini, con te naturalmente nel giornale radio, un buon lavoro allora.
Grazie, a te, ciao. Just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit, those raindrops are falling on my head, they keep falling, so I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done, sleeping on the job. Are falling on my head, they keep falling, but there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me, it won't be long till happiness steps up to greet me. Rain drops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying.
A raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free.
Lasciamo questo omaggio a Robert Redford perché torniamo alle cose della cronaca quotidiana. Mario Di Vito del Manifesto, buonasera Mario.
Ciao, buonasera.
Con te vogliamo parlare della notizia che è uscita oggi, riguarda Milano, l'inchiesta sull'urbanistica. Sono state rese note le motivazioni dei giudici che hanno revocato in questo caso gli arresti ad Alessandro Scandurra. Stiamo parlando del tribunale del riesame. Alessandro Scandurra era un componente della commissione paesaggio, era stato arrestato, il riesame lo ha scarcerato. Non solo, ma nelle motivazioni leggiamo, adesso spiegacelo tu Mario, che le parole dei magistrati del riesame sono molto severe nei confronti del giudice per le indagini preliminari, insomma, e anche dei colleghi della procura in un certo senso.
Beh sì, assolutamente, diciamo che le parole del riesame di oggi su Scandurra e anche su Bezziccheri, che è l'altro, l'imprenditore, un altro dei due dei sei arrestati di luglio, sono severissime e di fatto stroncano il filone inaugurato quest'estate dalla Procura di Milano, che era quella che andava a cercare la corruzione in questi casi talvolta palesi, diciamo, di abusi edilizi su cui indagano da diversi anni. E la Procura proprio parla di semplificazioni svilenti nelle contestazioni fatte soprattutto a Scandurra, perché lui viene accusato, no, di sostanzialmente aver ricevuto delle dazioni, dei soldi per far approvare dei progetti in commissione paesaggio, tra cui anche proprio il Pirellino con la ditta di Manfredi Catella, ecco, che è uno dei punti centrali di questa fase dell'inchiesta. Ecco, per i giudici del riesame la consulenza pagata da Catella a Scandurra a luglio non è prodromica in alcun modo dell'approvazione a ottobre del piano del Pirellino in commissione paesaggi, anche perché, dicono i giudici, si trattava di fatture per consulenze precedenti per le quali Scandurra aveva anche prodotto dei solleciti di pagamento a Catella, quindi i fatti sono assolutamente scollegati. E questo diciamo, è un po' un lato che si vedeva già dall'inizio di questa vicenda, cioè da quando a luglio arrivarono questi arresti, poi confermati dal GIP e infine intorno a Ferragosto già annullati dal riesame. Perché è difficile parlare di corruzione in assenza di mazzette? Se ci sono delle consulenze pagate e fatturate, può esserci un conflitto di interessi, che però, come sappiamo, è storico come problema, diciamo, italiano, l'assenza di una legge chiara sul conflitto di interessi, però è difficile parlare di corruzione. Forse, diciamo, la Procura di Milano in questo modo ha fatto un po' il passo più lungo della gamba in qualche modo, perché se gli abusi edilizi sono in alcuni casi del tutto conclamati e l'esistenza di un sistema in qualche modo è provata, cioè è vero che c'è una comunità di intenti tra imprenditori, politici, sì, funzionari, architetti, però bisogna capire se questo sia o meno un reato. A me pare che, insomma, queste persone abbiano sempre fatto pubblica professione di quello che volevano fare a livello urbanistico, no? Credo, io non sono un esperto, diciamo, di politica milanese, ma mi sembra che l'idea di città che hanno disegnato pubblicamente fosse quella, certo, che in effetti stanno realizzando.
Certo, era un piano politico abbastanza noto. Dalla tua esperienza, pronunciamento del genere del Tribunale del Riesame ipoteca il resto dell'inchiesta e gli sviluppi ulteriori?
Beh, in questo filone probabilmente sì, ma già il GIP, diciamo, ha dato un colpo quando aveva riqualificato la corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio in corruzione semplice. Significava che la corruzione era avvenuta non per atti illeciti o illegali, ma per atti tutto sommato regolare, quindi restava da provare questo illecito passaggio di denaro, che per il riesame non è assolutamente provato, ed è molto severo anche col GIP in questo passaggio, cioè usa espressioni anche molto forti, dice proprio che mancano le evidenze, che ci sono delle conclusioni arbitrarie, talvolta delle autentiche congetture, sono proprio parole usate dal collegio del riesame. E chiaramente resta in piedi tutto il resto dell'inchiesta, quella sugli abusi è completamente ancora valida, ci sono dei processi che partiranno anche nelle prossime settimane, mi pare, quindi certo. Insomma, cioè, una parte dell'inchiesta sopravvive, un'altra, che è questa qui sulla corruzione, sembra avviata al tramonto. Ci sarà un ricorso per Cassazione della Procura, ma viste queste motivazioni sembra molto difficile che
certo.
Si arrivi a un completo rovesciamento.
Sì, tu hai citato proprio le parole del Tribunale d'Esame. Io, leggendo così le agenzie, ero rimasto colpito da un passaggio in cui i giudici del riesame, riferendosi al GIP, parlavano di una semplificazione argomentativa svilente. Se fosse un professore di diritto all'università di fronte a uno studente lo boccerebbe. Io mi chiedevo, ma è normale che si parlino così tra di loro?
Quanto sia normale non lo so, dipende anche, diciamo, nei rapporti che ci saranno all'interno del Tribunale di Milano, ma non è raro comunque che, diciamo, le sentenze siano particolarmente severe verso una parte o l'altra. A volte vengono bastonati gli avvocati, per così dire. Questa volta è toccato al GIP, che però è un po' un messaggio, come si dice, a suocera, perché nuora intenda, perché le indagini poi le ha fatte la procura, quindi i destinatari di queste accuse in realtà sono i PM.
I pubblici ministeri della procura di Milano, sì. Guidati dal procuratore Viola. Grazie Mario Di Vito.
Grazie a te, grazie a voi.
Ricordiamo tutti la storia di Willy Monteiro Duarte, il ragazzo che fu ammazzato di botte dai fratelli Bianchi a Colleferro, nel Lazio, vicino Roma. Era il 6 settembre del 2020. Oggi lo ha ricordato anche il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Willy era un nostro ragazzo, non lo dimenticheremo, un nostro ragazzo ucciso da una violenza cieca e insensata e brutale mentre cercava di difendere un amico e placare gli animi per evitare che si scatenasse una rissa. Ho il sindaco con noi di Colleferro, Pierluigi Sanna. Buonasera.
Buonasera a voi e grazie per questa possibilità.
Grazie a lei di essere qui. Il Presidente della Repubblica ha parlato di Willy come un nostro ragazzo. In questi anni non tutti l'hanno pensata così, però.
Ma bisogna fare una gran fatica per non essere d'accordo con il Presidente, però, su questa giornata e su questo impegno.
Senta, lei come lo ha accolto Mattarella?
Ma io l'ho accolto con una grande, diciamo, riconoscenza, perché la sua presenza in occasione dei 90 anni della città, in occasione dei 5 anni della morte di Willy, certifica che il nostro metodo di coltivare la memoria e di scegliere il lavoro, i caduti sul lavoro e anche il coraggio, la generosità verso i giovani e gli amici di Willy Monteiro è stata una scelta giusta. La presenza del Presidente certifica che siamo sul giusto cammino e quindi l'ho accolto con un vero ringraziamento sincero, profondo, e che, diciamo così, come sindaco penso abbia percepito dalle mie parole, dal mio, diciamo così, dalla mia emozione, anche perché siamo tutti umani e ci emozioniamo in alcuni momenti.
Lui è venuto lì oggi a Colleferro, ma questi 5 anni come sono stati rispetto alla vicenda di Willy Monteiro Duarte?
Beh, per noi che abbiamo scelto una terza via sono stati impegnativi. Noi non abbiamo scelto né la via del dolore silenzioso, proprio perché la famiglia ci ha invitato a rendere testimonianza di quell'accadimento tragico. Non abbiamo scelto la via giudiziaria semplicemente. Abbiamo scelto una terza via, la via dell'elezione di Willy a esempio per gli altri giovani, della cultura, del messaggio delle arti, della scultura, della musica, del teatro, del cinema, delle arti in generale, che possano ricordare la storia di questo ragazzo più di mille parole e possano farlo vedere agli altri ragazzi come un esempio del loro tempo, non di un tempo antico. A volte i ragazzi, come diceva il presidente Pertini, che io ho citato, non hanno bisogno di sermoni, ma di buoni esempi. Sa, gli esempi del passato sono esempi del passato, mentre Willy è un loro coetaneo. Se passi davanti ad una rissa, ti devi girare dall'altra parte. Se stanno picchiando un tuo amico, ti devi girare dall'altra parte. Qual è il bene e qual è il male? Ecco, i ragazzi di oggi a volte hanno difficoltà a distinguere il bene dal male, così sballottati da un sistema ormai allo sbando che li tiene un po' a catena, sia in casa sia a scuola, schiavi dei social, di alcune narrazioni sbagliate, ma anche nella vita reale, non solo sui social. È compito degli enti locali, è compito della scuola, degli enti culturali, invece dire che la verità è un'altra, che la strada da percorrere è un'altra, è una strada di cittadinanza e di coraggio e di generosità come quella che il presidente Mattarella oggi ha spiegato in maniera molto molto bella a tutti noi.
Senta sindaco, la vicenda tragica di Willy Monteiro Duarte aveva all'epoca attirato naturalmente l'attenzione della cronaca, i vostri territori erano stati dipinti anche con tinte fosche, insomma, questo vi ha fatto male, immagino.
Sì, oggi nel mio discorso ho ringraziato la stampa che approfondisce, perché credo che una democrazia in salute ha bisogno di una stampa che approfondisce. Quest'anno le statistiche ci dicono che sono stati uccisi un numero di giornalisti più grande di quelli uccisi nella prima e nella seconda guerra mondiale sommate. Ai giornalisti dobbiamo tantissimo, la stampa e l'informazione non vanno annichilite. La stampa e l'informazione che sanno approfondire sono il baluardo più forte della nostra democrazia. Noi abbiamo avuto episodi spiacevoli che ci hanno descritti come la periferia dell'impero, come il Bronx, ma abbiamo avuto anche tanta stampa, tanta informazione che ha approfondito, ha visitato i nostri teatri, le nostre biblioteche, le nostre scuole e ha certificato, come ha fatto anche oggi il Presidente, la nostra reazione positiva a quella tragedia. Non siamo la periferia dell'impero, siamo una realtà che ha deciso di utilizzare non i militari nei quartieri, non il dispiegamento immenso delle forze dell'ordine come cura al degrado, ma ha deciso invece di sperimentare come cura al degrado la diffusione della conoscenza, la socialità, l'incontro, la possibilità che le ragazze e i ragazzi di qualunque estrazione culturale, siano essi atei o cattolici, siano essi sportivi o attenti alle questioni artistiche, siano essi cattolici o musulmani, siano essi diciamo così appartenenti a uno o l'altro schieramento, possano trovare luoghi pubblici, democratici, gratuiti, dove approfondire, dove incontrarsi, dove fare sport, dove socializzare, anche in una bella, diciamo così, intergenerazionalità.
Grazie,
cioè in
sindaco.
Un patto generazionale.
Grazie Pierluigi Sanna, sindaco di Colleferro, per essere stato con noi. La linea alle notizie di Popolare Network, poi rientriamo con le manifestazioni in solidarietà a Gaza.
L'orizzonte delle
18:35. E questo è un altro omaggio a Robert Redford attraverso le canzoni mitiche dei suoi film. Barbra Streisand, The Way We Were, Come eravamo in italiano. Rientriamo alle 18:38 minuti, Radio Popolare, Popolare Network, questo è l'Orizzonte, e lo facciamo andando a vedere alcune delle manifestazioni in solidarietà con il popolo di Gaza, che in questo momento subisce anche l'invasione militare di terra da parte dell'esercito israeliano. E andiamo subito a vedere cosa succede a Milano con Francesca Fulghesu. Buonasera Francesca.
Sì, buonasera Luigi, buonasera a tutti e a tutte. Sono in Piazza della Scala in questo momento, in cui appunto è stato convocato un presidio dal Global Movement to Gaza. La piazza si sta riempiendo, è iniziato da pochi minuti il primo intervento in collegamento da un loro contatto presente a Gaza. E se vuoi avvicino qualcuno, sì, sentiamo un po' di voci.
Sì, fai qualche domanda a chi è lì.
Sì. Ciao, sono in diretta per Radio Popolare. Vi va di... Ciao, sono in diretta per Radio Popolare. Ti va di dirci il senso di essere qui in questo momento e due parole sulla situazione attuale dopo ieri notte?
Ho difficoltà a dire il senso di essere qui. Quello che non capisco è il non senso di non esserci. Non saprei dire altro, veramente, veramente. A questo punto non so che cosa dovrebbe succedere in Palestina e ovunque perché molta più gente di quella che siamo tanti, ma nulla rispetto a quelli che dovremmo essere, si muova e faccia qualcosa, e manifesti e faccia sentire forte la sua voce.
Certo, certo, come fa notare insomma la persona che ho fermato, siamo tanti, ma dovremmo forse essere ancora di più, no Luigi?
Sì, ma questo naturalmente è un senso un po' di scoramento nelle parole che, sì, abbiamo ascoltato. È questo il sentimento comune?
Credo che nella giornata di oggi sì, però se vuoi possiamo provare a fermare qualcun altro e vedere insomma se c'è questo elemento comune in generale.
Sì. O magari anche altri sentimenti, naturalmente, immagino,
esatto,
la rabbia. Sì.
Ciao, sono in diretta per Radio Popolare. Vi va di dirmi due parole sulla situazione attuale, sul senso per voi di essere qui in questo momento?
Io passo. Allora, il senso di essere qui in questo momento è abbastanza... cioè, non so, serve specificarlo effettivamente... è che è assolutamente allucinante quello che sta succedendo. Il diritto internazionale ormai sembra che sia diventato così una traccia, un consiglio tecnico da gestire. I governi stanno prendendo, il nostro governo in particolare, sta prendendo delle posizioni sempre più imbarazzanti e allucinanti, e quindi cioè, quello che possiamo fare è essere qui, e quindi siamo qui.
Certo, quindi diciamo che comunque ritieni importante che come cittadini si faccia qualcosa in questo momento, da quello che possiamo fare da qui, se non altro.
Sì, esatto, è l'unica cioè purtroppo i cittadini ormai su questo argomento nello specifico è l'unica possibilità che si ha, a parte il boicottaggio, e quindi secondo me è il minimo veramente.
Francesca,
eccomi Luigi.
Sì, perché sì. Hai fatto bene a fare questa domanda, perché in effetti l'altra domanda è questa, no? In una situazione del genere la mobilitazione politica è importante, la testimonianza politica è importante. Concretamente però io vorrei capire da loro se riescono a immaginare qualche cosa. C'è la flottiglia, ad esempio, che è appena partita in navigazione verso Gaza.
Sì, sì. Chiedo sempre alle stesse persone o faccio un po' un giro?
A chi vuoi tu?
Io forse mi sposterei per sentire anche qualcun
certo,
altro.
Certo, così è più vario naturalmente. Ricordiamo che siamo con Francesca Fulghesu in Piazza della Scala a Milano, dove c'è
buonasera,
un presidio.
Buonasera, io sono qua in diretta per Radio Popolare. Proseguo nel mio giro.
Perché
ho
ti hanno detto
una
di no.
Persona che non se la sentiva di parlare.
Senti, intanto il colpo d'occhio, quante
Ciao,
persone ci sono?
Sono in diretta per Radio Popolare e stavamo raccontando la situazione in piazza in questo momento, ma riflettendo anche sul senso come cittadini di fare qualcosa concretamente, quindi oltre che manifestare e sostenere le iniziative che ci sono, tra cui appunto ovviamente la Global Summit Flottiglia. Cosa pensi tu di questo?
Io penso che oltre appunto a scendere in piazza e mostrare il proprio consenso, magari esponendo bandiere e cose, anche una cosa importante è boicottare sicuramente. Ci sono un sacco di app, boycott e no thanks se non sbaglio. E purtroppo al momento mi viene in mente solo questo e a me rende molto, cioè mi rende molto triste perché appunto anche non essere in grado di dire voglio prendere una posizione ferma ma non so come appunto esporle in maniera forte a 360 gradi ti rende molto impotente, quindi è molto difficile secondo me.
E cosa pensi nello specifico del senso, del valore anche politico della missione della Global Sumud Flottiglia?
Beh, sicuramente appunto essendo una grande missione civile, la prima appunto negli ultimi decenni se non sbaglio, è fondamentale, importantissimo, però ovviamente cioè non serve solo questo, serve una movimentazione da parte dei governi e la gestione di appunto accordi con Israele e tramite le armi appunto, quindi tutto quanto quello che i governi potrebbero fare ma che non hanno voglia e anzi interesse di fare perché ci sono dietro interessi economici troppo grandi e quindi se ne sbattono completamente.
Sì Luigi, come dicevamo c'è un senso di scoramento e di impotenza ma c'è anche l'urgenza, no, di cercare di capire come sostenere la causa e cosa fare come cittadini.
Ecco, questa domanda, che cosa si può fare concretamente, io la vorrei chiedere anche a chi ci ascolta, al 331-62-14013. Non fate le telefonate per favore perché abbiamo adesso anche un altro collegamento, però potete scrivere al 331-62-14013, Telegram, SMS e WhatsApp, di fronte a questo senso di impotenza, insomma, come si può rispondere rispetto al massacro di Gaza. E poi naturalmente se avete delle altre segnalazioni di presidi e manifestazioni, ad esempio ci scrive un'ascoltatrice dicendoci che ce n'è anche uno a Lodi in Piazza della Vittoria fino alle 21, poi circolano in rete diversi altri appuntamenti. Francesca, rimani lì in collegamento, intanto io vado a Napoli con Massimo Congiu. Buonasera Massimo.
Buonasera a voi.
Tu dove sei?
Io sono in Piazza del Gesù Nuovo, quindi in pieno centro storico napoletano, dove si sta svolgendo, come già saprete, la manifestazione a sostegno della popolazione di Gaza, una delle tante che si sono svolte in questi mesi nel capoluogo campano. E qui in Piazza del Gesù assistiamo a una manifestazione ben partecipata, però devo dire che quello che salta particolarmente agli occhi l'intensità che la caratterizza per la convinta adesione dei partecipanti alla protesta contro l'orrore in atto a Gaza, e vediamo sventolare chiaramente numerose bandiere palestinesi, poi le bandiere dell'Unione Democratica Arabo-Palestinese, poi dell'Unione dei Sindacati di Base, Potere al Popolo, AMPI, COBAS, il collettivo universitario auto-organizzato, tra gli slogan Palestina libera, poi Gaza resiste, la Palestina esiste, gridato in coro, e poi ancora uno striscione che dice Palestina, Libano, Medio Oriente, Israele massacra, l'Occidente acconsente. Poi
non sentiamo più Francesco Congiu, è caduta la linea, adesso chiedo alla redazione di richiamarlo. Intanto torniamo a Milano con Francesca Folgheso di nuovo. Sono due i presidi a Milano in questo momento, a pochi metri l'uno dall'altro, giusto?
Sì Luigi, perché come ogni giorno da giugno c'è anche il presidio fisso quotidiano appunto in Piazza Duomo, presidio pacifico, silenzioso, in cui sempre più persone, ormai un centinaio ogni giorno, si ritrovano con cartelloni, striscioni esposti per sostenere la causa palestinese.
Ecco,
l'idea sì. Parlavo prima con loro, l'idea è quella di congiungersi poi al presidio che c'è invece appunto in Piazza della Scala, quindi sfileranno probabilmente in galleria e si uniranno qui.
Allora Francesca, magari tu se vuoi prova ad andare a vedere anche dall'altra parte, quindi da Piazza della Scala al Duomo ci sono pochi metri, io ti tengo collegata mentre si sposti, mentre torniamo a Napoli perché era caduta la comunicazione, si era interrotta la comunicazione con Massimo Congiu. Sei di nuovo tra noi Massimo, riesci ad avvicinarti a qualche manifestante per fare qualche domanda?
Guarda, io potrei chiedere una battuta a Omar Suleiman, rappresentante della comunità palestinese a Napoli, che dite?
Certo.
Benissimo, ve lo passo subito. Omar Suleiman, una battuta per Radio Popolare su questa manifestazione, sulla situazione a Gaza.
Buonasera.
Buonasera.
Buonasera. Allora, oggi, in questo momento, a Piazza del Gesù a Napoli c'è questa manifestazione autoconvocata contro l'escalation della situazione a Gaza e contro l'intensificazione del genocidio che dura da 2 anni. A me molti amici oggi mi hanno chiamato dicendomi che sono preoccupato per la situazione. Io sinceramente non vedo la differenza tra quello che succede da 2 anni e quello che c'è oggi a Gaza. 100 persone uccise, assassinate ogni giorno, gli ospedali, le case fatte esplodere, è quello che succede tutti questi due anni. Prima parlavo con un amico, dicevo la situazione a Gaza per il mondo, per la comunità internazionale, come se noi guardassimo una persona a 100 metri da noi con il ginocchio sul collo di una persona e il coltello che lo sta scannando e noi guardiamo, diciamo, questo che fa, lo ammazza o no? E a Gaza è tutto così. Prima a maggio dicevamo a Rafah non si tocca, Rafah oggi è un comune di macerie, Cancun è lo stesso. Tutte le città palestinesi a Gaza sono state rimaste a Gaza e quindi per me è naturale che loro sono dei criminali nazisti, debbano compiere il loro lavoro. E il problema non sono loro in quanto tale assassini nazisti, ma il resto del mondo che le sta guardando e ingannando l'opinione pubblica con il riconoscimento dello Stato di Palestina, che è una terra non ce l'ha, con le condanne verbali e nessuno va. Israele, e concludo, Israele si fermerà semplicemente quando verrà cacciata dall'ONU, quando gli si imporrà le sanzioni economico, militare, diplomatico, culturale, scientifico, allora capiranno che devono fermarsi e mettere fine a questo genocidio.
Grazie.
Altrimenti continuare a manifestare. Mi fa molto piacere quella solidarietà con la Palestina, però bisogna bloccare tutto, bisogna fare sanzioni a Israele.
Questo era il rappresentante della comunità palestinese a Napoli, ai microfoni di Massimo Congiu che è con noi. Massimo, un'ultima fotografia, proprio quante persone ci sono in piazza in questo momento?
Ecco, la piazza si sta agitando, si sta riempiendo sempre di più, sventolano numerose bandiere, chiaramente numerose quelle palestinesi, poi le bandiere dell'Unione Democratica Arabo-Palestinese, poi ancora l'Unione dei Sindacati di Base, Potere al Popolo, AMPI, COBAS, Collettivo Universitario Auto-Organizzato, poi tra gli slogan Palestina, Libano, Medio Oriente, Israele massacra, l'Occidente acconsente, poi ancora Gaza resiste, la Palestina esiste. Insomma, la piazza è in fermento, l'atmosfera è quella, insomma, delle grandi occasioni di protesta e di protesta corale, di partecipazione proprio ad un sentimento di rifiuto, di rigetto di un crimine che si sta effettivamente compiendo a Gaza. E comunque non è un caso isolato, perché è la stessa atmosfera che abbiamo notato anche in altre occasioni di questo genere a Napoli, e venerdì ci sarà un'altra manifestazione sempre qui a Napoli, sempre in Piazza del Gesù, una manifestazione regionale con lo slogan Fermiamo il massacro, che porta le insegne della CGIL.
Grazie Massimo Congiu, queste manifestazioni, grazie a te, queste manifestazioni di venerdì 19 della CGIL vengono organizzate in diverse città, ci saranno anche degli scioperi, uno dei 4 ore dei metalmeccanici, ce lo ricorda Gianluigi, vi chiedevo insomma che cosa è possibile fare a vostro parere concretamente, poi ci aggiunge il boicottaggio della farmaceutica Teva. Simone scrive: l'unica cosa che dovrebbero fare i paesi europei è chiedere ufficialmente a Israele di non boicottare la flottiglia. Marco scrive: come proposto dal rappresentante dei portuali genovesi, sciopero selvaggio, blocchiamo tutto. E vale, Giuse scrive, vale per Gaza, l'Ucraina, la Siria, per tutte le guerre, tutti i lavori, tutto il mondo, uniti in sciopero, fermando ogni attività e ogni produzione. Quindi questo tema del lavoro e degli scioperi ricorre più volte. Ritorniamo per un ultimo flash a Milano con la nostra inviata Francesca Fulghesu. Francesca, ti sei spostata in Duomo?
Sì, Luigi, sono ora in Piazza Duomo, dove appunto c'è il presidio quotidiano pacifico e silenzioso, e ci sono tantissime persone, forse meno del solito perché tanti erano in Piazza della Scala, ma l'impatto visivo devo dire è sempre d'effetto, ci sono tutti questi cittadini che di fronte al Duomo espongono cartelloni con soprattutto i
tutti gli inviti a non dimenticare la situazione attuale, a ribadire, scrive per esempio una signora sul suo cartellone che quella a Gaza non è una guerra ma un genocidio, a invocare il salvataggio di Gaza dalla morte per fame e anche tante bandiere. La grande differenza anche appunto visivamente rispetto all'altra piazza è che se lì erano la maggior parte delle persone presenti lì proprio per questo motivo, ovviamente in piazza del Duomo tanti sono i passanti, i turisti che si ritrovano davanti a questa scena. E
come reagiscono?
Tantissimi fanno foto, in questo momento per esempio di fronte a me c'è questo signore che si è fatto fare una foto di fronte a tutti con il pugno alzato.
Grazie Francesca Fulchisu da Piazza del Duomo a Milano. Abbiamo raccontato allora sia Piazza del Duomo che la Piazza della Scala. Sono diverse in questi minuti le manifestazioni, i presidi per Gaza. Avete sentito poi l'appuntamento di venerdì prossimo che sta organizzando in diverse parti d'Italia la CGIL.
Ciao, vorrei collaborare anch'io per la musica di Flottiglia. Mi chiamo Elena Veronesi, faccio l'insegnante di yoga. La canzone che ho scelto si chiama Give Love di MC Yogi e direi che è azzeccata per questa bellissima avventura. Forza ragazzi, ciao!
Questa è la musica delle ascoltatrici e degli ascoltatori scelti per accompagnare la Flottiglia di Gaza. Se volete mandare il vostro contributo è su tutto sul sito di Radio Popolare. Don't you cry, every little thing's gonna be alright. Don't worry, don't be afraid, every little thing's gonna be okay. Open up your heart, unlock the cage, turn the key and break the chains. Love will always find a way, if you want love you gotta give love away. Living is love and love is giving. When we live for love, it gives life meaning. When we live to give love, there's no greater feeling. This feeling of kindness and love's inside us. Nobody can sell this or try to buy this, 'cause love is priceless and it guides us, lifts us up and ignites us. Love can bind us and remind us. Love has no limit 'cause love is timeless. Hate and fear will try to blind us, but love unites us. Nobody can fight this 'cause love is righteous and it might just save the whole world from this global crisis. Throw your hands up if you know what the time is. Open up your heart and let it shine the brightest. Love with generosity, giving consciously and constantly. When we all give love, there's no stopping. We just open up the door and let your love pour. When you open up to love, you can never be poor, 'cause there's always more inside the core. Way more in store than you can bargain for. An infinite supply for us to share. So just throw your hands up in the air, wave them all around the atmosphere. Show the whole world how much you care. We gotta give everybody love and respect, 'cause what we give is what we get. Come on, always remember, never forget, what we give is what we get. Give love, give your love away, give love. Sono fatte le 18:58 minuti, l'orizzonte finisce qua. Luigi Ambrosio vi saluto e vi ricordo però l'appuntamento con quello che viene dopo. Adesso c'è Esteri, condotto e curato da Martina Stefanoni, poi c'è il giornale radio, le notizie di Metro Regione da Milano e dalla Lombardia, poi torniamo con l'orizzonte delle 20 questa sera. Anna Mumigliano, Anna Foa con noi e il deputato del PD Paolo Ciani per discutere dell'invasione di Gaza, l'ultima invasione di Gaza da parte dell'esercito israeliano.